quarto sogno di Vera Pavlovna. Tratto dal romanzo Che fare di Nikolaj Gavrilovich Černiševski. Scritto nel 1863 in un fossato della fortezza di Pietro e Paolo, fu pubblicato sulla rivista Il Contemporaneo e a causa di censure e sequestri circolò clandestinamente fino al 1905, quando uscì la prima edizione libera e senza tagli.
Mi riconosci ora? Sai ora che io son bella, ma non sai, e nessuno di voi sa, quanta sia la mia bellezza. Guarda cosa sono stata, cosa sono e che cosa sarò. Guarda e ascolta. Alle falde di un monte, sul margine della foresta, un gran castello si eleva. Andiamo là, suona la voce. Un suntuoso banchetto. Spumeggia e brilla il vino nelle coppe, scintillano gli occhi dei commensali. Un gran tumulto di voci allegre, di parole sussurrate, di risa. Tratto tratto, due mani si stringono furtive. E si ode anche, leggero come un sospiro, lo scoccare d'un bacio. Una canzone, si grida intorno. Il poeta sorge in piedi, la sua fronte è illuminata dall'ispirazione. A lui la natura sussurra i suoi arcani. La storia svela l'intimo suo pensiero. La vita millenaria scorre, nei suoi canti, in una serie di quadri.
Nell'ampia valle biancheggiano le tande dei nomadi, capre, cammelli, puledri vanno intorno pascolando. Lontano fronteggia il bosco, più lontano, sull'arco dell'orizzonte, una doppia catena di alte montagne, dalle vette bianche per la neve, dai fianchi coperti di cedri. Ma più eretti dei cedri sono questi pastori, più svelte delle palme queste donne, e la vita loro scorre non curante, in ozio beato. Unico loro pensiero l'amore. Tutti i loro giorni passano lieti fra canzoni tenere e carezze. No, esclama la voce che a Vera è ben nota, non io sono ritratta in questa scena. Allora io non esistevo, quella donna era schiava. Dove manca l'eguaglianza non v'è posto per me. Una regina imperava in quel tempo e la chiamavano Astarte. Eccola, splendida figura di donna. Pesanti monili di oro le ornano le braccia e le gambe, perle e coralli le cingono il collo. Ai capelli stillanti di mirra, una voluttà cieca, assonnata le spira dal viso. Sii sommessa al tuo signore, rallegra negli ozi. Amalo, poiché egli ti comprò, e se non l'ami, ti ucciderà, dice Astarte ad una donna giacente. Vedi, esclama di nuovo quella voce, non sono io quella donna.
Una città, monti ad oriente e a settentrione, lontano lontano il mare, ampia città dalle case piccole e modeste, ma quanti templi sontuosi l'adornano, soprattutto nell'alto, dove si accede per una gradinata con archi di straordinaria bellezza e grandiosità. Migliaia di statue si ergono per le vie e nei templi e paiono riproduzione fedele dei giovani e delle fanciulle dalle forme perfette che si affollano sulle piazze. Gente vivace, allegra, amante della luce e del bello. Nella città che l'ha scacciato ritorna il tiranno. Lui ritorna per spadroneggiare, tutti lo sanno. Perché dunque nessuna mano si leva contro di lui? Sul carro che lo porta gli sta accanto una donna di stupenda bellezza. Prostrandosi a lei, il popolo si inchina a Pisistrato ed alla sua amante. Ecco l'Areopago. Siedono intorno con aspetto solenne i canuti magistrati, già risoluti in cuor loro a far morire colei che è stata la rovina della patria. Appare Aspasia. Tutti le cadono davanti in ginocchio e non osano di condannare la bellezza. Non è forse questo il regno della bellezza e dell'amore? No, protesta sdegnosa la stessa voce di prima. Allora io non esistevo. Costoro si inchinavano sì alla donna, ma non la riconoscevano loro pari. La donna non era che fonte di piacere. La regina di quei tempi aveva nome Afrodite. Eccola. Non ha ornamenti questa regina, altro che la sua nudità abbagliante. E alla devota che brucia incenso sui suoi altari consiglia che le labbra divine. Non per te tu vivi, ma per il tuo signore. Sì, la bellezza e la voluttà della sua vita. Nei suoi occhi splende solo la voluttà del piacere fisico. Il suo portamento è altro, il suo volto superbo, ma in lei c'è solo l'orgoglio della sua bellezza. L'uomo segregava le donne nel gineceo, perché nessuno, tranne lui, il Signore, potesse godere della bellezza che gli apparteneva. No, quella donna era anch'essa schiava. Altre donne, che si dicevano libere, vendevano la loro libertà, vendendo il godimento della propria bellezza. Neanche loro erano libere. Dove manca la libertà, non si è felici. Non sono io quella donna.
Un'arena davanti ad un castello, intorno una brillante folla di spettatori. Nell'arena i cavalieri. Una fanciulla con in mano una sciarpa siede sul balcone del castello. Il vincitore del torneo avrà in dono quella sciarpa ed un bacio. I cavalieri si battono all'ultimo sangue. Thorenburg vince e si presenta a riscuotere il premio. Bel cavaliere, io vi amo come una sorella. Quando venite a me o quando partite non mi batte il cuore. Il cavaliere vola allora in Palestina, empie il mondo delle sue gesta, ma non trova la morte, né dimentica l'amata. Così ritorna, invano voi bussate a quella porta, bel cavaliere. Ella si è ritirata in monastero, anch'egli veste il cilicio, e si costruisce una povera cella, dalla quale possa qualche volta intravedere il viso dell'amata, e non vive che della vita di lei, e muore, col nome di lei sulle labbra. «No, no!» esclama ancora la voce, «non è di me che si parla!» Egli amava quella fanciulla perché inaccessibile, possedendola l'avrebbe ridotta in suddita. Sarebbe andato a caccia, alla guerra, a banchettare con i suoi compagni, a violentare le sue vassalle. La moglie sarebbe stata rinchiusa, disprezzata. No, non esistevo io allora. La regina di quei tempi si chiamava Immacolata, eccola. Umile e mite, più bella di Astarte e di Afrodite, ma mesta e addolorata. Le adoratrici le offrono ghirlande di candide rose ed ella dice: «Triste è l'anima mia fino alla morte. Una spada mi ha trafitto il cuore. Piangete, tutta la terra non è che una valle di lacrime». «No, no», ripete la nota voce, «in quel tempo io non ero venuta al mondo».
No, quelle regine non somigliano a me, regnano ancora oggi, ma il loro impero volge al tramonto. Cadranno tra poco, scompariranno, ed io sola stringerò in mano lo scettro. Era non di meno scritto che mi precedessero. Senza il loro regno non poteva venire il mio. Gli uomini erano come animali, prima che cominciassero ad apprezzare la bellezza femminile. L'uomo si prese allora la donna, di cui aveva cominciato ad apprezzare la bellezza, e ne fece un oggetto di sua proprietà, una cosa. Fu il regno di Astarte. Quando l'uomo divenne più evoluto, cominciò ad apprezzare più di prima la bellezza femminile e si chinò dinanzi ad essa. Solo questa vedeva in lei, e la donna prese a considerarsi come un tesoro di una bellezza che apparteneva a lui. Lei stessa non si riteneva ancora un essere umano. Fu il regno di Afrodite. Destatasi un giorno, si accorse di essere anch'ella una creatura umana, ma nessuno voleva riconoscerla. L'uomo la voleva amica, sì, ma schiava. Ed ella disse: «Io non voglio essere la tua amica». Allora la passione brutale si fece umile e supplichevole, e l'uomo amò la vergine pura, inaccessibile. Ma guai a lei se a quelle suppliche porgeva ascolto. Cadutagli dalle mani, egli ne faceva la sua schiava. Tale fu il vergognoso impero della vergine. Ma i secoli passarono. L'uomo divenne più ragionevole e colto, la donna più cosciente, ed allora io nacqui. Sai tu chi fu il primo a sapere della mia nascita e ad annunziarla? Fu Gian Giacomo Rousseau, nella nuova Eloisa. E da quel giorno il mio impero si estende, e a poco si estenderà su tutta la terra. Allora soltanto intenderanno gli uomini la mia bellezza. Oggi chi mi è devoto non può in tutto assoggettarsi alla mia volontà, perché la moltitudine balorda vi si oppone. E io dico: siate pazienti, non vi tirate addosso la persecuzione della folla. Accogliete la mia volontà soltanto nella misura in cui non può nuocervi.
Ora che sai chi sono, sappi ancora che cosa sono. In me è la voluttà di Astarte, il culto del bello ispirato da Afrodite, la venerazione per il candore di cui la verginità si cingeva. Fuse insieme, ciascuna da queste forze è più sublime, ma un'altra forza in me, che quelle non possedevano, l'eguaglianza tra le creature che si amano, per questo son più bella. Riconosciuta la parità dei due sessi, l'uomo non considera più la donna come una sua proprietà. Si amano l'un l'altro perché così vogliono. Se lei non vuole, lui non ha alcun diritto di far valere su di lei, e viceversa. In me quindi è la libertà. Dall'uguaglianza e dalla libertà, anche ciò che ho ereditato dalle altre regine ha ricevuto un carattere nuovo. Prima di me non si conosceva la vera voluttà dei sensi, perché senza una libera attrazione gli amanti ignorano le delizie più soavi. Prima di me non si conosceva il vero culto del bello, perché se la bellezza non si disvela per libera inclinazione, si ignora la vera estasi della contemplazione. Senza libera attrazione e inclinazione, la voluttà dei sensi e il culto del bello hanno un che di tetro. La mia verginità è assai più nobile di quella venerata un tempo. Io ho la verginità del cuore. Libera, non ho bisogno di rincorrere all'inganno, né a ipocrisia. Non dico quel che non sento, non bacio chi non amo. Soltanto tra uguali l'uomo è pienamente libero. Ecco perché, prima della mia nascita, neanche l'uomo, non solo la donna, conosceva la vera felicità dell'amore. Il suo sentimento non era felicità, ma solo effimera ebbrezza. E la donna, come soffriva prima che io nascessi? Era un essere asservito, una schiava. Aveva sempre paura e sapeva appena che cosa fosse l'amore. Là dove c'è paura, non ci può essere amore.